Una gioia essere qui questa mattina con mia moglie Maria Grazia, Lorenzo, e porto subito i saluti dell'Assemblea di Legnano. I fratelli e le sorelle sapevano che eravamo qui questa mattina e quindi vi salutano caramente. In realtà qualche volta siete venuti voi, Paolo ha avuto anche la possibilità di svolgere dei servizi spirituali per noi e quindi ci eravamo ripromessi di ricambiare la visita, perché non sia solo una visita, perché i legami di comunione devono essere rafforzati, alimentati, soprattutto fra fratelli che sono così vicini, no? E questo è anche il desiderio da tempo, insomma, non solo mio, io sono qui in rappresentanza un po' dell'Assemblea, no? Però non è solo il desiderio mio, è anche dei fratelli e delle sorelle. Ecco perché vi porto i saluti della Chiesa. Ed è un grande privilegio questa mattina poter aprire la parola di Dio, un privilegio, una gioia, un'enorme responsabilità. E vorrei iniziare alcune mie considerazioni ricordando alcune parole molto conosciute al nostro cuore, non sono parole della scrittura, sono le parole di un canto. È l'inno 222. Lo leggo, ma lo conosciamo quasi a memoria. È l'inno "Quale amico in Cristo abbiamo?". Dice così: "Quale amico in Cristo abbiamo? Qual rifugio nel dolor? In preghiera a Lui portiamo tutto quel che turba il cuor. O la pace che perdiamo, o gli inutili dolor, perché tutto non portiamo in preghiera al Salvator. Se ci assalla tentazione, se il peccato insidia il cuor, di temer non v'è ragione, portiamo tutto al Salvator. Un amico sì verace, dove mai potrei trovar? Ci comprende, ci dà pace, ogni peso vuol portar. Quando stanchi e travagliati nella prova ci troviamo, il Signor non ci ha lasciati, tutto a tutto a Lui portiamo. Ci abbandonino gli amici, ma Gesù ci accoglierà e con Lui saremo felici e il riposo ci darà". Perché questo inno? Perché questa mattina vorrei considerare insieme a voi la figura e l'opera del nostro Signore Gesù Cristo come amico. E come Lui è amico nei nostri confronti. Cosa vuol dire che il nostro Signore Gesù Cristo è nostro amico? Come Lui si comporta verso di noi, che siamo Suoi amici, no? C'è questo canto, dice: "Quale amico in Cristo abbiamo?". C'è un amico che può essere come Gesù? Ci può essere un amico che sia come Lui? C'è un passo dei Proverbi che dice: "C'è un amico che è più affezionato di un fratello". Proverbi 18:24. Noi vedremo questa mattina che questo amico è Gesù. Sapete, molte volte noi parliamo dell'amicizia, allora molti canti, non solo questo, parlano di Gesù come amico, no? Lo insegniamo anche ai bambini nella scuola domenicale, no? Ce ne sono tanti veramente, come "Gesù è il vero amico, non vi è un amico uguale a Cristo". Più delle volte noi parliamo di Gesù come amico dove? Nelle nostre preghiere, nel nostro parlare, no? Nei pensieri che facciamo, nelle nostre predicazioni. Eppure, sapete, non molte volte nella scrittura Gesù si dichiara amico. Cioè, non molte volte ci viene detto chiaramente che Lui è amico. Molti altri termini vengono utilizzati per Gesù. Quello dell'amico è un po' minore. Poi capiremo perché. Ad esempio, viene detto nella scrittura che i 12 discepoli erano amici di Gesù. "Io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici". Giuda, che aveva tradito Gesù, nel momento in cui Gesù fu arrestato, Gesù disse a Giuda: "Amico, che sei venuto a fare?". Gesù è un amico, come vedremo, che ama anche i suoi nemici, no? Giovanni Battista viene chiamato l'amico dello sposo. Maria, Marta e Lazzaro erano amici di Gesù, lo sappiamo, avevano con Lui un rapporto particolare. In realtà Gesù dice e chiama amici anche le persone che lo seguivano, dice: "A voi che siete miei amici". Però se noi paragoniamo gli amici di Gesù con i suoi nemici, sono molti di più i nemici. Tra i giudei, i sadducei, i farisei, re, governatori, potenti del tempo, anche molte persone del tempo erano nemiche di Gesù, lo odiavano, al punto stesso che essere contro Gesù faceva essere amiche delle persone. Diciamo ad esempio l'episodio di Luca 23, di Pilato ed Erode. È un episodio molto interessante, Luca 23, 12. Luca 23, 12 dice parole interessanti. In quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Prima, infatti, erano stati nemici. Per il semplice fatto che due uomini potenti erano andati contro Gesù, divennero amici fra loro. Quanti amici ebbe, nemici ebbe Gesù? Lui viene chiamato, anzi, amico dei peccatori e dei pubblicani, vero? Noi vedremo che non molte volte la scrittura dichiara Gesù come amico o lui si dichiara amico, ma dimostrò di esserlo. Ed è questo forse quello che conta veramente, no? L'amicizia più che dichiararla serve dimostrarla, no? E sapete, anche tanti filosofi, pensatori, uomini importanti, attori, scrittori hanno parlato dell'amicizia. Pensate che Aristotele ha scritto due interi libri, libri interi, su che cos'è l'amicizia. Lui ha detto una frase: l'amicizia è l'anima sola che vive in due corpi. Possiamo condividere o no, non lo so. Il punto è che molti si chiedono che cosa sia l'amicizia. E noi vedremo anche dei proverbi popolari, delle affermazioni di uomini importanti che ci aiutano a capire un po' che cos'è l'amicizia, quantomeno per il mondo, no? L'amicizia è anche qualcosa che riguarda ciascuno di noi, personalmente. Chi di noi non ha un amico? Io spero veramente che ciascuno di voi abbia un vero amico, non un parente, non un conoscente, no? Un amico, un vero amico. Io ne ho alcuni, per esempio, no? Quale caratteristica dovrebbe avere un amico? Provo a chiederlo a voi. Quali qualità ha, secondo voi, un amico? Un amico ha una disponibilità, giusto? La sincerità. Okay, sappiamo che un amico ci dice le cose vere, no? Ci dice quello che a volte non ci vogliamo sentire dire. Altre qualità?
Lealtà.
La lealtà, perfetto. Poi un amico c'è nei momenti difficili, no? Un amico è fedele, un amico, come vedremo, ci conosce, sa cosa ci piace e cosa non ci piace, vero? Allora, l'amicizia è anche qualcosa che tocca a noi personalmente, noi viviamo rapporti di amicizia, sappiamo un po' che cos'è. C'è un testo della scrittura che più degli altri ci parla di Gesù come amico ed è Giovanni 12:15 e noi commenteremo questo passo in realtà questa mattina. Giovanni 15 dal versetto 12 al versetto 17 ed è in realtà uno dei pochi passi in cui si parla in modo esplicito, è Gesù che sta parlando e dice Giovanni 15:12. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma io vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Parole straordinarie. Gesù quando dice queste parole? In un momento particolarmente intimo, no? Con i suoi, durante l'ultima cena. Io non vi chiamo più servi, io vi chiamo amici. Facciamo un po' nostre queste parole. Lui, Dio, Gesù, non solo ci chiama servi, lui ci chiama amici. Facciamo le nostre queste parole. Noi vedremo in realtà tre qualità di Gesù come amico, cioè tre comportamenti che lui aveva, che ce lo qualificano come un amico. Vedremo un amico unico, no? Un famoso cantante degli anni 70, io non ero ancora nato, ma è un cantante famosissimo, Jim Morrison, disse questa cosa sull'amicizia. Disse: il mio migliore amico è uno specchio, perché quando piango non ride mai. Questa frase, detta da un uomo famoso, interpreta il dolore, la solitudine, la tristezza di un uomo che poteva aver tutto. Eppure capite, no? Quando piango non ride mai. Questo ci permette di fare una prima considerazione, no? Abbiamo letto in questo passo, versetto 15 e 16, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Qual è la prima qualità di un amico? Un amico sa, un amico ci conosce, Gesù ci conosce. Davanti a lui, riprendendo un po' la frase di Jim Morrison, siamo come davanti ad uno specchio. Non possiamo essere altre persone, non possiamo nasconderci. Davanti a Gesù siamo noi. Noi possiamo fingere davanti agli uomini, ma non certo davanti a Gesù. Lui è l'amico che ci conosce. Cosa conosce Gesù di noi? Tutto. Sa il nostro presente, sa il nostro passato, i nostri errori, sa quello che potremmo essere. Conosce i nostri dubbi, i nostri timori, le nostre aspettative. Conosce le nostre debolezze e le nostre capacità. Lui sa i nostri bisogni spirituali e anche quelli materiali. Egli conosce tutto di noi. È significativo l'incontro di Gesù con la donna samaritana. Cosa dice Gesù alla donna samaritana? No? Dice: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. Cosa dice Gesù alle chiese dell'Apocalisse? Io conosco. Dio, Gesù, conosce la Chiesa, conosce questa Chiesa, conosce la Chiesa Villa Cortese, conosce la Chiesa Legnano, sai le necessità, i problemi e le capacità, conosce. Del resto non è questa la qualità che ha un amico. Un amico ci conosce, l'abbiamo detto prima, è la persona che ci conosce forse più di altre, sa qual è il nostro carattere banalmente, no? Vedete, però un amico non è solo uno che conosce, è anche una persona che si fa conoscere, giusto? E Gesù lo dice in questo passo, no? Io vi ho fatto conoscere. Non solo Gesù ci ha fatto conoscere il Padre, lui si è fatto conoscere alle persone, giusto? Chi di voi vorrebbe essere amico di una persona che sa tutto di te, ma non vuol farci sapere niente di sé? Nessuno, immagino, perché il rapporto di amicizia è un rapporto di reciproca conoscenza. Tu conosci me e io conosco te, no? Gesù fece questo, si fece conoscere, no? Una seconda qualità o comportamento del Signore Gesù. Altri due proverbi famosi. L'amico si vede nel momento del bisogno. Questo è molto conosciuto. Un altro un po' meno conosciuto dice: chi visita nelle nozze e non nell'infermità non è un amico in verità. Capite che cosa vogliono dire questi proverbi popolari, per carità? Però hanno un po' di saggezza, se vogliamo, popolare, no? Un amico fa. Un amico non è solo una persona che sa qualcosa. Un amico è una persona che fa qualcosa per noi. E Gesù in questo passo dice: voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore. Versetto 14 e 15, la prima parte. Ah, un rapporto di amicizia allora non è solo un rapporto in cui noi ci conosciamo, è anche un rapporto in cui facciamo qualcosa l'uno per l'altro. È un rapporto di reciproca azione, potremmo così dire. Che cosa ha fatto Gesù per noi? I Vangeli ci descrivono la storia di Gesù ed è interessantissimo vedere che ce lo presentano in questo modo. Gesù andava in giro per paesi e città, molti lo seguivano, tante persone incontrava. A molte di loro che cosa diceva Gesù? Che cosa vuoi che io faccia per te? Disse questo ad esempio a Bartimeo il cieco. Ma non solo a lui, non solo a lui. A tante persone. Ci fu un momento nella storia di Gesù in cui lui dice, vide che le folle erano stanche, affamate, no? Oltre che perdute, pecore senza pastore.
che cosa fa Gesù? Prende dei pani, prende dei pesci, li moltiplica e sfama le persone. Gli dà qualcosa, capite? Fa qualcosa per loro. Non solo gli dà una parola di esortazione o di insegnamento, fa qualcosa di concreto. Beh, un amico fa, un amico è lì. Ma non solo Gesù ha fatto qualcosa per noi in passato, lui fa per noi oggi molte cose, no? Ancora oggi fa tante cose per noi. Nel passo che abbiamo letto, stiamo commentando di Giovanni 15, poco prima, che cosa ha fatto il Signore? Possiamo leggerlo, no? Andiamo solo al capitolo 13. Leggiamo dal versetto 12. Capite, no? Gesù sta dicendo queste parole. Pochi istanti prima Gesù aveva fatto questo. Giovanni 13, 12. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Cosa fece Gesù prima di dire io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici? Si inginocchiò, prese un asciugatoio, lavò i piedi a quelle persone. Gli dimostrò qualcosa, fece qualcosa per loro e gli diede un insegnamento. Siete beati se fate esattamente come io ho fatto verso di voi. Allora, un amico fa. Poi, potremmo dire questo, no? Che questa parola che Gesù rivolse a Bartimeo il cieco, che cosa vuoi che io faccia per te? Beh, la rivolge a noi oggi. Noi siamo molto abituati a vivere un po' la nostra vita cristiana in modo molto autonomo, no? A risolverci i problemi da soli, a fare le decisioni da soli, a superare le difficoltà o le sfide da soli. Ma Gesù non è così. Lui ci dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Quali sono i tuoi dubbi? Quali sono le tue aspettative? Quali sono le cose difficili che stai per decidere? Quali sono le sfide che ti si pongono davanti? Che cosa vuoi che io faccia per te? Facciamo nostre queste parole. Noi abbiamo tanti modi per dire al Signore quello che vogliamo che Lui faccia per noi. La preghiera è uno, no? In preghiera noi possiamo tanto dire al Signore cosa Lui può fare per noi. Un terzo comportamento di Gesù lo troviamo sempre in questi proverbi popolari. Chi trova un amico trova un tesoro, un po' più conosciuto, uno un po' meno conosciuto. Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. Disse queste parole Eleanor Roosevelt. Cosa ci dicono? Un amico non solo sa, un amico non solo fa, un amico dà. Un amico ci lascia qualcosa, segna la nostra vita. Gli amici fanno regali. Voglio essere molto semplice. Gli amici si ricordano dei compleanni. Gli amici ci fanno i regali. Gli amici ci danno qualcosa di prezioso. Gli amici segnano la nostra vita. Noi ci ricordiamo di cose che gli amici hanno fatto per noi. Ecco perché sono amici, no? Gesù ha dato qualcosa. Abbiamo letto: nessuno amore è più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Che cosa ci ha dato Gesù? La sua vita. Dove ha dimostrato di essere amico Gesù? Sulla croce. Ha dato la sua vita per noi che siamo i suoi amici. Lì ci ha dato quanto aveva di più prezioso. Qualcosa che, possiamo dirlo, ha segnato la nostra vita. Ha lasciato un'impronta dentro di noi, come diceva Eleanor Roosevelt. Certo. Anzi, è l'unica cosa che ha cambiato la nostra vita. Noi oggi siamo quello che siamo perché noi abbiamo scelto di credere in Gesù, morto sulla croce. Ha dato qualcosa per noi, qualcosa che noi non potevamo dargli, Lui l'ha data per noi. Ma non solo Lui ci ha dato qualcosa sulla croce, Lui continua a darci, no? Un passo di Efesini dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È in Lui che riceviamo benedizioni oggi nella nostra vita. Gesù stesso, parlando ai discepoli, collegò l'amicizia al dare. In un passo famoso, Luca 11:5, dice: «Poi disse loro, se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami 3 pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli». Ascoltiamo queste parole. «Io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli, perché gli è amico tuttavia, per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono». Perché? Perché gli è amico, lo farà. Perché un amico dà. Un amico sa, un amico fa, un amico dà. Gesù fece queste cose. Tutte queste cose hanno una sintesi in loro. Un amico ama. Queste sono espressioni di amore. Ne abbiamo parlato stamattina tanto dell'amore, no? Un amico ama. Gesù ci ama. Dice un passo dei Proverbi: l'amico ama in ogni tempo. È nato per essere un fratello nella distretta, no? Proverbi 17:17. Sapete, una delle parole originali utilizzate nella scrittura per descrivere l'amore è fileo, in greco philos. Il significato di questa parola, l'etimologia, è amico, amicizia. L'amore è un rapporto di amicizia, o meglio, l'amicizia è un rapporto di amore. Tornando al nostro passo di Giovanni 15, notiamo come inizia e come finisce. Inizia così: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Inizia così, parlando di amore. Guardate come finisce. Versetto 17. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Il rapporto di amicizia è un rapporto di amore. Gesù ama, Gesù ci ama, Gesù ti ama. E lo fa come? Tanti modi, ovviamente, ma anche perdonando i nostri errori, perdonando i nostri peccati, sacrificandosi per noi, facendo, conoscendo, dando. Ora per un momento però, fratelli, andiamo agli ultimi momenti della vita del nostro Signore. Leggiamo alcuni passi della scrittura, li leggerò io ma darò le citazioni, e guardiamo che cosa accade. Matteo 26,56 dice: «Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti». Qui sono i momenti di sofferenza del Signore. «Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono». Marco 14,50: «Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono». Matteo 26,69: «Intanto stava seduto fuori nel cortile Pietro, e una serva gli si avvicinò dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: anche costui era con Gesù Nazareno. Egli negò di nuovo giurando: non conosco quell'uomo. Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Guardate cosa dice Pietro: «Allora egli cominciò a imprecare e giurare: io non conosco quell'uomo. E in quell'istante il gallo cantò. Io non lo conosco». Queste parole non le disse uno dei tanti, le disse l'apostolo Pietro. Gesù non fu lasciato da tanti, Gesù fu lasciato dai suoi. Quanti amici ebbe Gesù sulla croce? Quanti furono disposti a dire: io conosco quell'uomo? Quanti furono disposti a dare la loro vita per Gesù? Perché in quel momento dire di conoscere Gesù voleva dire morire sulla croce con lui. Quanti furono disposti a fare qualcosa per lui? La scrittura è chiara: nessuno, tutti lo lasciarono, tutti. Poi tornarono, a uno tornarono tutti. Ma in quel momento Gesù fu solo. Un amico tradito, un amico abbandonato, un amico lasciato solo. Se fosse successo a voi, ma come avreste reagito? Io non avrei forse mai più voluto vedere quelle persone. La storia ci insegna che Gesù si comporta completamente diverso, in modo completamente diverso, no? Grazie a Dio. Gesù fu un amico perfetto in ogni cosa, no? Ma ora chiediamoci una cosa, è doveroso chiedersela. Gesù è il migliore amico. E noi che amici siamo? Noi siamo amici di Gesù. Sapete, dobbiamo chiedercelo. Abbiamo la responsabilità di chiedercelo. Vi racconto un aneddoto. Io non so chi di voi sa che io ho un gemello, che si chiama Oscar, completamente diverso da me, un po' biondino, chiaro di carnagione, basso. Non gli piaceva... via, basso. Non è che io sia altissimo, però... lui non gli piace studiare, e mi fermo qui, a me piace molto studiare. Lui è diventato un artista, io un ingegnere, cioè siamo gli opposti, no? Non siamo mai andati in classe insieme, mia madre volutamente non ci ha mai messo in classe insieme, tranne alle medie. E mi ricordo chiaramente che un giorno l'insegnante di italiano diede il titolo di un tema: chi è il tuo migliore amico? E io, un po' più intraprendente, vado da Oscar, non eravamo neanche vicino al banco, e gli dico: Oscar, tu scrivi che sono io, e io scrivo che sei tu. Sai che bello, quando l'insegnante legge il tema, no? Dice: che bello, due fratelli gemelli, sono anche migliori amici. Oscar però, perché è Oscar, mi disse: no, ma io ho già scelto un altro amico. Ma come hai scelto un altro? Io sono il tuo fratello gemello. Questo non toglie niente tra il rapporto mio e Oscar, che siamo fratelli, insomma. Però ci dice una cosa: non possiamo essere amici da soli, no? Cioè, io non posso essere amico di me stesso. Il rapporto di amicizia è un legame, è un rapporto. Gesù non vuole essere amico di se stesso, che bisogno ne avrebbe? Gesù vuole essere amico nostro, mio e tuo, non di se stesso. Ma allora noi abbiamo, capite, la responsabilità di chiedercelo. Ma noi siamo amici di Gesù? Ci comportiamo da amici di Gesù? Potremmo dire: ma oggi è difficile vivere l'amicizia con Gesù, non lo vediamo, non lo tocchiamo, non è qua con noi, come faccio? Ci sono tanti modi. L'amicizia è, abbiamo detto, sapere. Come posso sapere chi è Gesù? La scrittura ci dice tutto di lui. Ci dice il suo carattere, la sua volontà. Ci dice chi era. Ci dice i suoi desideri più profondi. Noi conosciamo Gesù nella scrittura. Un amico fa. Ma come possiamo fare qualcosa per Gesù? Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Il servizio è un modo per essere amici di Gesù. L'ubbidienza è un modo per essere amici di Gesù. Un amico dà. Che cosa possiamo dare al Signore? Tanto. Cosa diamo al Signore? Ciascuno risponde per sé. Ma cosa possiamo dare al Signore? Possiamo dare i nostri beni materiali. Possiamo dare il nostro lavoro al Signore. Possiamo dare il nostro tempo al Signore. Possiamo dare il nostro conto in banca. Prima tu hai letto questo passo meraviglioso, no? Delle ricchezze che non... Possiamo dare il nostro conto in banca al Signore. Possiamo dare le nostre decisioni al Signore. Quando prendiamo delle decisioni, prendiamo in considerazione se la scelta che sto facendo fa piacere al mio amico Gesù. Possiamo dare le nostre famiglie al Signore, il nostro tempo. Sapete, amici però non si diventa da un giorno all'altro. È un rapporto che va costruito, non è istantaneo. Nessuno di noi è diventato amico di una persona così. ci vuole tempo e impegno. E noi abbiamo la responsabilità di coltivare il rapporto di amicizia con il Signore Gesù, alimentarlo, crescere, no? Dare sempre di più, conoscere e farsi conoscere. Il rapporto di amicizia è anche un rapporto esclusivo. Questo ce lo dice Giacomo, no? Giacomo 4,4 dice: non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Questo non vuol dire che non possiamo avere conoscenze, amici nel mondo, rapporti nel mondo, perché noi siamo in questo mondo per essere testimoni. Vuol dire qualcosa di ancora più profondo: noi non possiamo seguire i principi del mondo e i principi di Dio. Sono cose contrarie fra loro. Non possiamo essere amici intimi del mondo e amici intimi di Dio. Un grandissimo filosofo del Novecento, Arthur Schopenhauer, disse: chi è amico di tutti, allora non è amico di nessuno. E c'ha ragione, c'ha molta ragione. Non possiamo essere amici di tutti. Il rapporto di amicizia con Gesù deve essere speciale, anche se questo richiede rinunce, scelte, interrompere dei legami forse, scegliere delle cose ma non sceglierne altre. Ma questo è il rapporto di amicizia. Gesù pretende, lo vuole, e noi abbiamo la responsabilità di darglielo. Concludo esattamente come abbiamo iniziato e vi racconto brevemente la storia di un credente giovane, come molti fra noi. Il suo nome era Joseph Scriven. Era un credente irlandese, un ragazzo delle assemblee del 1800. Lui aveva un sogno: arruolarsi nella Marina Reale Inglese, la più grande marina del tempo. Ma era cagionevole di salute e non poteva farlo, perché servivano uomini in salute per essere marinai sulla Marina Reale, nella Marina Reale Inglese. Però conobbe una ragazza e amava questa ragazza, si doveva sposare, ma questa ragazza ebbe un tragico incidente pochi giorni prima del matrimonio e morì. Affranto dal dolore, questo ragazzo va in America. Sapete, a quel tempo molti irlandesi sono andati in America. Cambiare un po' vita, trovare un lavoro. Va lì, si ricostruisce una vita, no? Conosce una ragazza, si chiamava Elisa. Si doveva sposare anche con questa ragazza. Questa ragazza si ammala, muore. Come se non bastasse, pochi giorni dopo gli arriva una lettera dall'Irlanda: tua madre sta morendo. Sapete, è il 1800, non puoi prendere un aereo e tornare. In quel momento quel ragazzo realizza che non avrebbe mai più rivisto sua madre. Affranto un po' dal dolore, sceglie di scrivere una lettera alla madre e una poesia alla madre. E vi leggo la sua poesia. Quale amico in Cristo abbiamo? Qual rifugio nel dolor? Nella pace a lui portiamo tutto quel che turba il cuore. Un amico sì verace dove mai potrei trovare? Ci comprende e ci dà pace, ogni peso vuol portare. Ci abbandonino gli amici, ma Gesù ci accoglierà e con lui saremo felici, lui riposo ci darà. 30 anni dopo, un uomo prese queste parole, ci mise la musica e inventò l'inno Quale amico in Cristo abbiamo, uno degli inni più conosciuti di tutto il mondo, nelle assemblee e nei cristiani. Il punto è: questo ragazzo, quest'uomo, fu affranto dal dolore. Tantissimo, sogni distrutti, speranze, non poteva costruire una famiglia, non poteva essere vicino alla madre quando morì, ma poteva scrivere queste parole. Ma perché? Perché aveva trovato un amico in Gesù. Non solo Gesù era il suo amico, lui aveva scelto di essere amico di Gesù. Ecco perché poteva scrivere: quale amico in Cristo abbiamo, qual rifugio nel dolore. Ora assumono un po' un peso diverso queste parole, no? Che ciascuno di noi possa riflettere su queste cose, no? Scegliere ogni giorno di conoscere Gesù, di fare qualcosa per lui, di dare qualcosa a lui. Che Gesù sia il nostro amico particolare e noi i suoi amici speciali. Che Dio possa benedire la sua parola.
Amen. 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 Vogliamo chiamare Massimo a pregare e presentare i simboli.